Bentrovati amici, questo è l'angolo dell'intervista di Isabella Di Fronzo. Oggi parleremo di un argomento davvero molto interessante, parleremo di un libro ma non solo, con il dottor Pierfrancesco Di Masi.
Un caro saluto a tutti e a tutti gli radioascoltatori e un grazie particolare a te Isabella per questa opportunità di parlare di questo tema e di questo libro.
E non solo di questo libro, grazie a te ovviamente per essere ai nostri microfoni e noi come sempre siamo ben felici quando si tratta appunto di argomenti, come dicevo prima, molto importanti, molto interessanti. E comunque facciamo prima una passeggiata nel tuo passato, così giusto raccontiamo per chi ancora non avesse avuto il piacere, insomma, come dire, di conoscerti, di incontrarti. Dottore, noi ci diamo del tu.
Sì, assolutamente.
Ecco,
sì.
Anche perché insomma abbiamo parecchie cose in comune, non sono un medico, però abbiamo
tanto da raccontare, sì. E insomma di condividere con gli altri.
Tu sei diventato molto presto giornalista pubblicista, iscritto all'ordine, e parliamo di qualche anno fa, vero?
Sì, esattamente nel 1988, un po' per sbarcare un po' il lunario prima, mentre mi approfondivo il tema della medicina e quindi lo studio dei 6 anni faticosissimi in medicina, ho scritto sui giornali e così guadagnavo un po' qualcosa ed è stata un'esperienza bella, molto coinvolgente, che mi ha preso e devo dire che sono diventato prima giornalista.
Ecco.
Poi esattamente dopo un anno è successo di questa importante laurea in medicina
con 110 su 110, giusto?
Secondario, secondario.
Però insomma c'è, lo diciamo, no? Insomma.
Ti ringrazio, ma i 110 si devono prendere nel percorso della vita,
esatto,
di tutti i giorni, e questo ancora devo aspettare se avrò questo voto, ci sarà ancora tanto da attendere.
Vabbè, noi non diciamo nulla, è così. Senti, prima di passare appunto al discorso medicina e chirurgia, volevo chiederti un'altra cosa, ma tu quindi il giornalismo lo hai abbandonato completamente oppure continui in qualche modo a giocare, come dire, con questo?
Assolutamente no, il giornalismo è un percorso parallelo perché mi permette intanto di aver avuto la collaborazione con emittenti private e radio, dove abbiamo parlato di temi medici ma soprattutto temi etici, il che mi ha coinvolto ancora di più.
Mm-hmm.
Per me è un'opportunità avere questa possibilità di fare articoli su qualche giornale, quindi anche su alcune radio, e diciamo che forse la cosa più importante è stata una televisione satellitare, per cui è stato un percorso parallelo che andava un po' a rinforzare quella parte del medico che secondo me deve essere sempre presente, il medico che cura non solo con le medicine ma anche con un briciolo di attenzione che io chiamo semplicemente umanità.
Certo, anche perché tu poi rivesti un ruolo davvero importante, perché sei intanto al De Bellis, ricordiamo, di Castellana Grotte, parliamo di ospedale, no?
Sì, io sono un anestesista, ecco, rianimatore che lavora in questo reparto di rianimazione, è un reparto molto particolare dove si vivono esperienze intense, e sono da tanti anni che ho avuto tante storie belle, anche sconfitte, vittorie e sconfitte, e la cosa bella che è stato il mezzo per cui io poi ho alimentato i racconti. Devo dire che questo percorso come anestesista rianimatore mi ha temprato, perché vedere tanta sofferenza nelle persone,
sì,
che affrontavano un momento difficile mi ha fatto apprezzare un po' tutto quello che quotidianamente passa sotto i miei piedi, anche la normale strada che percorro è una grande gioia poterla percorrere.
Certo. Tu ti occupi da sempre comunque anche di assistenza domiciliare dei malati ad elevata complessità e fragilità, giusto? Distribuiti in tutta la regione, parliamo di regione Puglia, ricordiamolo.
Esattamente, iniziò nel 1990, quando la prima persona dalla nostra rianimazione che aveva una dipendenza dal ventilatore fu portata a casa.
Uh-huh.
E da allora è iniziato un lungo percorso, e per certi versi mi sono trovato ad essere forse un rianimatore che, non voglio essere autoreferenziale, ma come pochi altri si è trovato a vivere molto al di fuori dell'ospedale.
Sì.
Cioè vivere in ospedale in rianimazione, ma vivere anche a casa di questi malati complessi che erano costretti a vivere nel loro domicilio, perché avendo una dipendenza totale da un ventilatore e non potendo, sì, stare in una struttura ospedaliera, perché poi i costi sono molto maggiori, si è piano piano approfondita questa opportunità di portare a casa questi malati con il ventilatore, con le macchine artificiali, la nutrizione artificiale. Mm-hmm. E chiaramente tutto un discorso molto molto complesso che parte essenzialmente da un aspetto che io reputo fondamentale, che questi malati e quindi anche chi li assiste possono avere sempre un medico di riferimento, la cosiddetta presa in carico del medico specialista, che deve accarezzare, fare ascolto, accarezzare i problemi, le situazioni quotidiane, fare ascolto continuo con il proprio cellulare nel caso ci siano necessità e dare la disponibilità in certi momenti anche degli interventi estremi, perché sono sempre malati che dipendono da una macchina. Un tubo tagliato significa che la loro vita è appesa a un filo, quindi è una scelta di vita e non deve spaventare troppo, perché io ora non voglio spaventare le giovani leve che si devono avvicinare a questo mondo. In fondo questi malati curati bene, dando dei messaggi chiari e dei sostegni ben definiti ai caregiver, riescono a vivere la loro vita a domicilio bene. Non dico benissimo, ma bene, cioè hanno un supporto, riescono a vivere, a scrivere i libri. Questi malati con la sclerosi laterale amiotrofica hanno scritto i libri, entrano su Facebook, fanno la loro vita, chiaramente
al meglio,
la loro serenità.
Certo, al meglio che insomma che si può. Tu sei nel mondo anche del volontariato, vero, da tanti tanti anni.
Questo è un percorso che era un gioco forza, è partito dal problema delle neoplasie terminali. Mm-hmm. E quindi nel 1998 fondammo a Castellana l'Associazione Nazionale Tumori, che però era già nata in maniera abbastanza importante a Monopoli, nel paese vicino al mio. Io sono di Castellana Grotte, a Monopoli era partita l'attività con l'ANT, Associazione Nazionale Tumori. Noi fondammo poi la prima sede a Castellana, poi nacquero tante sedi nei vari comuni. Poi l'ANT è diventata, dopo 10 anni, AMO Puglia, Associazione Malati Oncologici Puglia. Sì. Ha avuto un taglio più pugliese, diciamo, i fondi raccolti venivano dirottati per dei progetti in Puglia, ed è una realtà di volontariato importante perché vengono raccolti fondi che servono a dare continuità all'assistenza ad opera di medici e infermieri che sono regolarmente retribuiti. Loro non sono volontari, loro sono retribuiti grazie alle offerte della gente, e questo permette di dare un'ottima continuità assistenziale ai malati terminali che spesso e da sempre, si può dire, non hanno una codifica assistenziale ben definita da parte delle istituzioni, e quindi ci si affida al volontariato. Ecco perché è nato AMO Puglia, è nata l'ANT, poi AMO Puglia, e ci sono anche in Puglia altre realtà. Io sono nel direttivo dell'AMO Puglia, che è attualmente diretta da Titti Di Vella, ed è una bellissima realtà nel territorio pugliese.
Tu hai promosso anche parecchi progetti di assistenza diretta e teleassistenza.
Ma è partito perché quando si curano i malati a distanza ci si pone sempre il problema di avere sotto mano tutto ciò che avviene a domicilio del malato, e quindi già diversi anni fa noi partimmo con dei progetti di telemonitoraggio. Noi avevamo sui nostri computer all'ospedale di Castellana il contezza di quello che succedeva nelle case, con dei progetti che comunque sono rimasti piuttosto isolati, e ora la tecnologia ci permette con le chiamate, il videochiamate, di entrare facilmente nelle nostre case. Di recente, grazie all'ospedale di Castellana, stanno partendo anche dei progetti nuovi con un telemonitoraggio più approfondito sui pattern dei ventilatori, sui parametri essenziali, saturazione, temperatura corporea. Sono tutti elementi interessanti che potrebbero avere sicuramente un seguito, perché cara Isabella, il futuro della sanità è il territorio, cioè poter migliorare l'assistenza territoriale. Certo. È il futuro della nostra sanità, perché attraverso il territorio si permette di avere migliore qualità della vita e una riduzione dei costi, che noi sappiamo essere abbastanza importanti, quelli ospedalieri, e soprattutto a noi ci preme la qualità della vita.
Speriamo sempre insomma bene e per il meglio, come diciamo sempre. Senti, tu sei anche referente dell'Associazione Nazionale con Slancio, fai parte del direttivo?
In realtà sono nel direttivo, ma la cosa che ha un suo peso è svolgere il ruolo di call center nazionale.
Sì.
E quello innesca delle situazioni particolari, perché mi permette di conoscere le realtà anche sul territorio nazionale. Mi chiamano dalla Calabria, da Milano, mi chiamano dalla Sardegna, facendo questo call center ho contezza di quello che avviene nei malati fragili che stanno nelle case delle altre realtà. Bene, io vi posso dire che per certi versi in Puglia siamo messi bene, perché se vedo quello che avviene altrove dove non c'è un'organizzazione, il piano assistenziale, i PAI, i piani assistenziali individuali sono molto fini a se stessi, e poi si vede che nella nostra regione, in particolare nella ASL Bari, dove si è arrivati a un certo livello davvero significativo grazie a una unità di fragilità voluta dalla ASL di Bari, veramente diciamo un fiore all'occhiello, dove ci possono essere anche 5, 7, 8, 9 ore di assistenza al giorno, posso dire che noi in Puglia siamo messi bene, però esiste sempre una macchia di leopardo all'interno della Puglia. Rimaniamo però una regione un po' più presente nel territorio di quanto non lo siano altre realtà, dove non lo so, ma c'è una maggiore tendenza a ospedalizzare i pazienti, a portarli nelle strutture protette, nelle RSA, quando in Puglia invece si porta più facilmente a domicilio, perché ci sono degli aspetti ben delineati, un'organizzazione territoriale più affinata, e questo ne andiamo fieri.
Bene, un riconoscimento letterario nel 2001, questo anche lo ricordiamo perché insomma fa bene ricordare un po' tutto, un riconoscimento letterario dall'Associazione Maria Bianchi, impegnata a livello nazionale nel supporto alla elaborazione del lutto, e anche questo insomma.
Sì, purtroppo Isabella, noi siamo portati a lavorare spesso sul fine vita, e più di una volta si è verificato che poi accompagnare queste persone, specie i malati terminali, neoplastici, fino al momento della morte, apriva un problema nel dopo della scomparsa della persona, cioè la famigerata elaborazione del lutto, ed era un problema che il legame forte che si creava con le famiglie non poteva non avere un seguito, e quindi io ho approfondito questo tema della elaborazione del lutto, e quindi la conoscenza con l'Associazione Maria Bianchi mi ha dato la possibilità di affiancare a tante persone amiche, care, questa associazione, che permetteva tramite delle lettere, tramite un'assistenza a distanza, di ottimizzare questo percorso, di dare una cittadinanza al dolore della scomparsa di una persona, dare una collocazione, in una parola, elaborare il lutto e la scomparsa della persona. Loro fecero un bando letterario, io feci un racconto che poi viene riportato anche in questo libro, e casualmente ci fu un riconoscimento da parte loro, e per cui poi ci fu stato un percorso in comune dei corsi di formazione, ed è stata una bella esperienza, una delle tante esperienze del mondo del volontariato.
Tu fai parte anche del direttivo zonale dell'Associazione Medici Cattolici Italiani e promuovi anche corsi di formazione, questo l'avevi già accennato, comunque lo ricordiamo, promuovi corsi di formazione caregiver e personale sanitario.
Sì, l'Associazione Medici Cattolici mi ha dato la possibilità di trattare temi etici importanti nel fine vita, è un'organizzazione nella nostra diocesi di Conversano Monopoli, abbiamo fatto diverse tappe, siamo itineranti, andiamo nei comuni, nelle parrocchie e in diverse realtà locali per parlare appunto dei temi del fine vita, che sono sempre molto attuali, specie alla luce della normativa 219 del 2017, che poi magari approfondiremo. Per quanto riguarda invece i corsi di formazione, quelli sono collegati all'associazione Coslancio, che di cui parlavo prima, che in un certo senso rispondono al progetto che noi abbiamo di accarezzare il dramma dei caregiver, cioè costoro che assistono i malati, perché il malato non si cura semplicemente andando a dare terapie
col farmaco,
al suo quadro clinico, ma a aiutare il personale che sta vicino, la persona cara, il caregiver cosiddetto, lo si può fare appunto attraverso i corsi di formazione, dove loro si istruiscono alla gestione delle emergenze, alla comprensione degli alert, alla lettura delle anomalie che ci possono essere nella ventilazione artificiale, nella nutrizione artificiale. In un certo senso si dà più tranquillità, perché loro hanno in mano la possibilità di poter agire. Io ti posso dire, Isabella, che dopo alcuni anni di assistenza questi caregiver diventano più bravi di noi medici. sanno in maniera incredibile, sì, hanno una capacità di autocontrollo, di gestione delle emergenze, di valutazione del problema, perché loro, consentimi di dire questo, hanno sempre dalla parte loro la possibilità di dare delle pillole di affetto eccezionali, perché loro ci mettono il cuore e l'anima, perché di fronte hanno una persona cara, e certo, quando uno ci mette passione e amore nella cura, vince sempre.
Certo, e questo appunto è importante, hai fatto bene a sottolinearlo, ma è così, cioè quando si è coinvolti in qualche modo anche proprio personalmente, come dire, no? È chiaro che c'è più passione, anche se poi ci sono tanti medici, infermieri che comunque, no, tantissimi, oltre ad esercitarlo come professione, come lavoro, no, lo fanno anche per passione, e quindi diciamo rendiamo onore anche, no, ai medici e agli infermieri, al personale.
Assolutamente,
ecco.
Sì, perché se mi ricollego a quello che ho detto prima, sì, per esempio la realtà che è più vicina di un'azienda diversa dalla mia, io lavoro al De Bellis Castellana, ma c'è un'azienda a me vicina che è la ASL di Bari, sì, che ha realizzato questa unità di fragilità, ora condotta da un collega, un mio caro amico Felice Spaccavento, e questo è un gingillo, questo è un fiore all'occhiello dell'assistenza sanitaria. È un medico, il caso specifico lui, è un medico veramente molto umano, attento, sta sempre col cellulare acceso, sì, per cui è una grande vittoria avere delle persone che la pensano, condividono con te un percorso, e spero sempre di più che figure come queste possano essere riproducibili anche nelle altre ASL, anzi sarà una mia battaglia, quello che possa la stessa realtà nascere a Taranto, anche a Brindisi, Lecce, Foggia, perché queste cose non devono essere macchie di leopardo. Se i malati di SLA sono più fortunati nell'ASL di Bari, è triste che non avvenga lo stesso in altre realtà, e magari anche in Italia, è chiaro.
Certo, noi facciamo a proposito i complimenti non solo al dottor Spaccavento, che tra l'altro conosciamo, ma anche a te, perché anche tu, sappiamo, sei molto presente, sei molto disponibile, sempre con la possibilità di essere contattato.
Beh, sì, diciamo di sì, ad ogni modo sono loro che arricchiscono me, perché mi danno tanta gioia di vivere, perché loro fanno sempre dei feedback positivi e la loro gratificazione dà la forza ad affrontare anche un'alzata notturna e una corsa a tutta velocità con la macchina. Ecco, quelle sono gratificazioni che ti ritornano, perché quando tu vedi che il risultato lo raggiungi e magari strappi da un momento molto grave, da un momento di crisi profonda una persona, beh, tutto ti ritorna, insomma, certo, ti ritorna veramente nel cuore, non ci sono momenti di fatica.
Bene, senti, tra le note continuiamo appunto a parlare, poi arriveremo al libro, anche alla sofferenza perfetta, ma ci arriviamo tra qualche secondo, perché concludiamo, diciamo, questa, chiamiamola passeggiata nel tuo passato, anche se poi in realtà non è tanto passato, perché molte cose che stiamo raccontando sono molto presenti.
Siamo partiti
dal passato appunto, ma siamo ai giorni nostri. Tu collabori anche con il centro di riabilitazione di Monte Imperatore, giusto?
Sì, sono consulente presso quella struttura, dove cerchiamo di chiudere un arco. Per esempio, noi spesso in rianimazione, da noi per una problematica siamo costretti a tracheostomizzare i pazienti, ed è una cosa molto bella che poi, dopo aver dimesso i pazienti in quella struttura con la tracheostomia, cerchiamo di chiudere un arco, favorendo il percorso di recupero della fonazione e poi addirittura poter togliere la cannula tracheostomica. Ed è una grande vittoria, perché questo in passato quasi non si poteva nemmeno appalesare, quindi tutto sommato è una vittoria. E questa collaborazione con Monte Imperatore, struttura dove c'è il codice 56 di riabilitazione neurologica, permette di fare questo. Si lavora in una bella equipe di squadra e si cerca di trovare le condizioni migliori per chiudere questo arco e favorire il recupero della persona, che si libera finalmente della cannula tracheostomica.
E a proposito di squadra, proprio per concludere, prima del libro sempre, da pochi giorni, e quindi congratulazioni, sei entrato nello staff sanitario della società sportiva Monopoli.
Ebbene sì, la mia passione per il calcio, sì, doveva incrociarsi con questa bellissima realtà. Devo dire che questo incontro col Monopoli, io sono tifoso di tante squadre, sono tifoso del Bari, sono tifoso di alcune squadre di Serie A, però con Monopoli si è creato un feeling particolare, primo perché è vicino a casa mia, ma secondo perché il Monopoli racchiude un aspetto particolare. Sono ragazzi che sono riusciti a ottenere un risultato al di là delle possibilità che loro avevano, cioè hanno reso di più di quello che, diciamo, sulla carta si poteva immaginare. È una squadra che è arrivata al terzo posto del campionato di Serie C, Girone C, ed hanno ottenuto un risultato veramente sorprendente. E ahimè, domani sarà il primo momento decisivo, speriamo che non è l'unico, perché domani c'è il primo spareggio contro la Ternana. Sì. Siamo tutti in fibrillazione per questo grande evento di domani. Seguiteci 20:30 e speriamo su Rai Sport, speriamo che il Monopoli riesca insieme al Bari a arrivare nella fase finale e vediamo poi il migliore che possa andare in Serie B. Vediamo un po'. Speriamo. Comunque è un'esperienza bellissima. Credimi, Isabella, stare vicino a questi ragazzi, certo, che lottano, sgomitano, sudano e si aiutano in una sfida continua per andare avanti nel loro risultato finale, di recuperare dopo un lockdown che li ha tenuti fermi per tanto tempo. Hanno recuperato in tempi brevi e ora sono pronti per la grande sfida di domani.
In bocca al lupo a tutti, incrociamo le dita e sicuramente sarà una gran bella serata anche quella di domani. La sofferenza perfetta è un titolo intanto un po', no? Un po' così, perché esiste la sofferenza perfetta?
Allora, la sofferenza perfetta è un titolo che per certi versi ci sta tutto, cioè potrebbe essere una specie di anomalia tra, sì, i due termini, perché nella sofferenza non ci può essere un aspetto positivo, ludico, piacevole. La sofferenza rimane sofferenza. Mm-hmm. Tuttavia, il titolo nasce da un percorso professionale a fianco di 1, 2, 5, 10, 20, 25 persone o anche più, che hanno avuto tutti uno stesso percorso.
Sì.
Cioè, mi spiego, questo percorso è stato caratterizzato appunto dalla sofferenza. Ma guarda caso, la sofferenza, quando ha raggiunto un livello importante, un livello significativo, ha innescato in queste persone, uomini, donne, bambini, anziani, hanno innescato in loro una reazione imprevista, improbabile, inattesa, bellissima. Io non voglio esagerare, ma usiamolo questo termine, meravigliosa. Mm-hmm. Cioè, ho visto reagire queste persone nel momento più difficile della loro esistenza con un legame, soprattutto un legame alla vita, che li ha portati a trovare delle forze incredibili, delle reazioni inattese, e sono tutte descritte nel libro. Il libro racconta di queste storie che sono tutte reali. Sono stato diverse notti a riprendere passo passo, attimo per attimo, tutti i percorsi di queste persone. Sì. E devo dire che sono tutti estremamente reali questi personaggi, le loro emozioni, le loro reazioni, ed è un messaggio forte, nel senso che la sofferenza ti tempra. La sofferenza ti colpisce, ti può anche accoltellare, ti può anche sconfiggere, ma nella stragrande maggioranza dei casi ti migliora, ti rende più profondo, ti rende più capace di avere la percezione dell'esistere, della vita di tutti i giorni. E quindi alla fin fine io ho avuto davanti la storia della sofferenza, però parliamoci chiaro, io non l'ho patita mai in prima persona la sofferenza.
Sì.
Sono stato testimone e quindi in un certo senso ho avuto anche la lucidità per poterla raccontare, una lucidità oggettiva, cioè io l'ho disegnata,
certo,
per quello che ho visto
dal di fuori.
E ti devo dire, dal di fuori, devo dire che queste persone sono persone eccezionali, e questo legame alla vita ti fa molto riflettere, perché ognuno, tanti parlano spesso di evitare l'accanimento terapeutico, io sono in perfetta linea con questo aspetto. Tanti parlano che arrivati a un certo livello di sofferenza, davanti a quelle persone che arrivano a questi livelli, è meglio chiuderla subito, non andare avanti. Bene, io vi posso dire che la gente, quando pensa a queste cose, mm-hmm, fa bene a valutarle, ma stranamente nel momento in cui questa sofferenza prende forma, il loro modo di interpretare l'esistere e la vita quotidiana cambia, il loro legame con la vita aumenta invece di ridursi. Quindi a un certo punto questa cosa ci fa riflettere. Però sì, Isabella, c'è da dire una cosa: affinché queste persone possono avere questo modo di valutare, modo di sentire il fine vita e quindi legarsi più alla vita, c'è sempre bisogno di una persona che accompagni loro. Queste persone non si devono abbandonare, perché ti posso dire che io sono anche stato testimone di persone che hanno voluto dire ed erano lontane da me, io voglio morire. Uh-huh. E lo facevano, guarda caso, perché non avevano nessuno vicino.
Accanto, certo.
Non avevano una persona cara che li aiutava, non avevano una carezza pronta al momento giusto o una mano nella mano. Per cui non ci sono certezze. Uh-huh. Non è che è matematico che una persona arrivato al momento di massima sofferenza possa pensare in questa maniera. Occorre il nostro impegno a dare qualità all'assistenza di queste persone.
La sofferenza perfetta, appunto, come dicevamo, noi ci stavamo chiedendo ovviamente qui, insomma, questo titolo per molti sarà, appunto, dice non esiste, non è possibile, la sofferenza perfetta non esiste, però è il titolo di questo libro, lo ricordiamo, La sofferenza perfetta, e quindi il dottor Di Masi ci ha anche spiegato, insomma, il perché. Perché hai scritto questo libro?
Perché, Isabella, c'era da non lasciare al vento quello che io avevo visto con i miei occhi. Non mi sembrava giusto, perché delle persone che hanno portato un esempio di vita così bello non poteva rimanere nei miei ricordi. Era una storia che andava valorizzata, promossa. Attenzione che ci sono storie belle, ma anche sconfitte che vengono raccontate nel libro. Profonde sconfitte. Situazioni nelle quali non sono riuscito a... sorella morte mi ha battuto, cioè la persona purtroppo ci ha lasciato, il tentativo di strappare alla morte non ha avuto un esito.
Sì.
Ma ci sono state altre storie sorprendenti, bellissime, piene di significato, nel quale, ripeto, c'è l'attaccamento all'esistere nel momento più difficile, è quello che rende perfetta la sofferenza di questa persona. In un certo senso è come se si trovasse un senso alla sofferenza stessa. E ecco perché io ho voluto dare questo titolo al libro.
Infatti.
Che racconta tutte queste storie. Poi, guarda, ci sono dei momenti che non hanno una descrizione della sofferenza.
Sì.
Con questa reazione. Ci sono anche delle storie di profonda emozione. E io vivo, infatti io lo parlo il libro delle emozioni. Una di queste, consentimi di raccontarle,
certo,
in 2 secondi,
magari.
È l'incontro con Papa Francesco.
Sì.
Quello è stato un momento di un'intensità che io descrivo passo passo, momento per momento, quando dovevo favorire il contatto con 8 pazienti che noi portammo nelle sale del Vaticano.
Mm-hmm.
E questo incontro con quell'uomo è stato qualcosa di non descrivibile.
Certo.
Perché è una persona che è di una profondità, è la persona più importante della terra che tu avevi lì davanti in quel momento, però nello stesso tempo lui ti metteva a completo agio, cioè lui ti portava ad avere una serenità interiore, te la trasmetteva e te la scuoteva dentro con un'abilità che è qualcosa di soprannaturale. Ecco perché le emozioni di quel momento sono riportate nel libro e devo dire che rimangono in chi le legge.
Ci sono tante cose belle in questo libro, La sofferenza perfetta, ricordiamolo, ci sono davvero tante storie belle e quindi lo consigliamo ai nostri amici,
Isabella,
all'ascolto.
La storia finale è molto emblematica.
Sì.
Perché praticamente la storia finale racconta di una vita salvata stando dietro una scrivania. Ed è stata una emozione particolarissima, perché praticamente, non vi voglio togliere nulla dal libro, però ho strappato alla morte una persona parlando soltanto con il padre. Questa storia ha avuto un'evoluzione così bella, per cui questa famiglia, vabbè, questo lo dico, ha vinto nella lotteria una cifra incredibile.
Ecco.
E poi hanno trasformato la loro esistenza. Veramente una storia finale molto bella, molto originale nella sua evoluzione, che però ti emoziona, ti ricollega alle cose belle della vita.
Della
per
vita,
cui,
certo.
Questa storia chiude il libro ed è molto particolare.
Senti, dottor Di Masi, cos'è l'alleanza terapeutica?
Ecco, è quella che poco fa io ho narrato in maniera indiretta. L'alleanza terapeutica è un modo di agire del medico con i malati gravi.
Mm-hmm.
Che è l'esatto opposto della medicina difensiva. Allora, l'alleanza terapeutica è quando un medico si avvicina al suo malato, al suo paziente a domicilio, con la sua massima disponibilità disponibilità, attenzione, ascolto, telefono acceso, comprensione, empatia, capacità di comunicazione anche persuasiva positiva, tutte strategie vincenti. Ma questo a che cosa deve servire? Chiaramente fa felice la famiglia che sta di fronte, però attenzione, che è anche un dout des, cioè io ti do la mia disponibilità, sì, però tu mi devi fare bene alcune cose. Mi devi fare bene le terapie, mi devi fare bene le procedure, mi devi fare bene gli accorgimenti, devi stare attento a fare l'aspirazione, devi essere prudente in tutto. Io da te pretendo anche qualcosa, ti do la mia disponibilità, ma tu mi devi accontentare.
Definiamolo un lavoro di squadra.
E non solo, si crea un flusso tra ambo le parti, per sì, cui si crea, non dico un'amicizia, però un legame, un'alleanza, che ti posso dire che può essere anche questo il futuro della sanità. Si parla spesso di problematiche medico-legali e ti posso dire che la mia professione è quella più predisposta a problematiche medico-legali. C'è la sindrome dell'accusa medico-legale tipica di tante famiglie, sì, che accusano al minimo errore un medico per una situazione sbagliata, un'incapacità a risolvere un problema. Ti posso dire che quando c'è alleanza terapeutica, le cause medico-legali non ci sono e non ci saranno. Gli stessi ospedali hanno un vantaggio quando hanno medici che riescono a stabilire un buon rapporto di comunicazione con le famiglie e i malati. All'opposto, cara Isabella, esiste quell'altro concetto che è la medicina difensiva. Sì. Quando il medico ti è davanti, non ti guarda negli occhi, guarda in basso, è sfuggente, vuole evitare un colloquio di chiarimento sulle condizioni cliniche,
sì,
si defila facilmente, è un medico insicuro, è un medico che non ha la serenità di poter comunicare ed è un medico che predispone a una frustrazione da parte dell'interlocutore, quindi del familiare o del malato, che porta molte volte a creare quella problematica medico-legale di cui ti parlavo.
Sì.
Ecco perché abbiamo due estremi, da una parte l'alleanza terapeutica e dall'altra parte la medicina difensiva. Per cui sono estremi che vanno valutati e invito tutti i giovani medici a seguire la prima e a cancellare la seconda.
E magari a metterci un po' più di passione, fare in modo che non sia solo un lavoro, come dire, ma anche...
Hai colto bene.
Ecco, anche le casalinghe, quando fanno la ciambella, per dire, se non ci mettono passione, poi quella ciambella non tanto viene bene,
perché
giusto?
Il paragone calzante.
Ecco, magari non riesce col buco, e quindi bisogna metterci tanta passione, tanto amore in quello che si fa, anche nel lavoro o nella ciambella piuttosto che in tante altre faccende.
E io ti aggiungo che se il marito, poi la ciambella ha un sapore un po' strano,
sì,
se il marito ci ha visto passione nelle realizzazioni di quella ciambella,
sì,
non avrà mai il coraggio di dire a sua moglie hai fatto una porcheria.
Sei
non
fantastico.
L'abbraccerà.
Sei fantastico. Dottor Di Masi, complimenti, ci siamo capiti alla grande. Molto bene. Le nostre amiche femminucce, le nostre amiche, insomma, l'ascolto, saranno molto contente di questo passaggio che hai fatto adesso, perché è giusto così. Senti un'altra cosa, le DAT, che cosa sono? Le DAT positive, che cosa sono?
Quello, Isabella, è un po' una chicca del libro, perché io mi sono preso, diciamo, un po' di coraggio per fare una proposta di stravolgere il senso di una legge di cui avevo già accennato prima, la famigerata legge sul biotestamento,
sì,
la 219 del 2017. Ebbene, questa legge era una grande vittoria di una parte di associazioni, la Coscioni e diverse altre associazioni,
sì,
che dicevano finalmente i malati sono liberi di crearsi la scelta di andare incontro a una morte anticipata, poter fare la sedazione terminale, poter fare delle scelte per evitare l'accanimento presunto, accanimento terapeutico,
sì,
per evitare terapie portate con una certa insistenza. E tutto si realizzava attraverso la DAT, dichiarazione anticipata di trattamento, che tutti possiamo fare, possiamo andare a scriverla, depositarla nei nostri comuni e renderla legge, cara Isabella, cioè nel senso che varrà rispettata. Allora io qui ti dico due cose.
Sì.
Primo, molte persone che scrivono io al momento in cui ho un'insufficienza respiratoria non voglio essere intubato. Va bene, lo scrivono. Guarda caso, appena arrivano in quel momento cambiano idea e chiedono di corsa al tutore di andare a cancellare quella data. Questa è una cosa che è successa 2 o 3 volte nella mia esperienza di vita. Ma la cosa più importante che io voglio proporre ed ho proposto nel libro, ma perché non facciamo una DAT alla rovescia?
Cioè,
i malati che stanno lottando nelle loro case con l'assistenza che manca, quelle famiglie che non hanno operatori che vanno a casa, i medici che non possono essere vicini, gli infermieri che vengono raramente, io ne vedo in tutta Italia,
sì.
Perché non fanno una DAT, dichiarazione anticipata di trattamento che dice: io voglio 8 ore di assistenza, io voglio un medico sempre presente, un medico come il dottor Spaccavento, il dottor Di Masi o altri che ci sono,
sì.
Io voglio un infermiere umano, professionale, io voglio questo, questo e questo. Ora, se la legge è legge, perché non bisogna garantire questa realtà a queste famiglie? Ecco la DAT alla rovescia, che è una innovazione assoluta che ho proposto in questo libro, praticamente quasi nella parte finale del libro. È una cosa che farà riflettere in tutta Italia, secondo me, perché è un'interpretazione nuova da dare alla legge. E guai se le istituzioni non rispettano queste date. Questa linea è stata già anticipata a ottobre, quando al DG3 regionale, dove trattammo, grazie ad alcuni giornalisti, Piccolo e Gianpietro, questo tema,
sì.
E sono grato a loro, abbiamo già iniziato ad approfondire questo tema e spero che si possa dare sempre più spazio, anche perché c'è grande attesa nelle famiglie questa nuova interpretazione che si può dare alla 219. Per cui abbiamo tirato il dato, ora vediamo che risultati otteniamo.
Che cosa accade? Dottor Di Masi, quando una sofferenza diventa perfetta?
Quando c'è un medico, un infermiere, un operatore sociosanitario che sanno stare vicino al malato, sanno aiutare il caregiver, e quando questo malato si rende conto quanto è bella la vita anche nei momenti più difficili,
ecco.
Allora improvvisamente diventa l'innesco magico per cui il loro comportamento diventa sorprendente, meraviglioso e dà perfezione a una sofferenza che trova il suo senso.
Ecco, questo abbiamo ribadito questo concetto, te l'ho fatto in qualche modo ripetere affinché arrivi a tutti, perché insomma un po'.
Mi hai fatto un assist perfetto.
Beh, sì, ci proviamo, nel nostro piccolo ci proviamo. Allora, un'altra cosa, dottor Di Masi, tu questo libro lo stai portando in giro, cioè oddio, per quello che si può, perché poi sappiamo bene, no, in questo periodo ci siamo fermati un po' tutti, non ci sono state le presentazioni, quindi con il lockdown ci siamo fermati un po' tutti, però adesso le cose, come dire, le danze si stanno riaprendo.
Certo,
ecco.
È un bel atto di coraggio, ma soprattutto una grande sfida organizzativa, quella degli organizzatori del Libro Possibile di Polignano,
ecco.
Di aver deciso un mese fa, in un momento ancora piuttosto delicato, di dire no, noi ci dobbiamo essere. E così il Libro Possibile continua ad essere un richiamo internazionale in campo culturale, editoriale. Come dire, sono veramente grato per il loro invito. Infatti sabato prossimo alle 20 presso l'area 365 del porto turistico di Polignano ci sarà questa presentazione del libro, ed sono molto grato agli organizzatori di questo evento per avermi invitato. Il libro sarà disponibile chiaramente quel giorno, ma sarà disponibile nelle librerie di Bari e pensiamo anche sicuramente al più presto anche acquistabile via Amazon. Tanto la Cacucci mi ha dato una grossa assistenza, veramente lodevole assistenza in termini qualitativi, sull'impostazione grafica, e sono estremamente grato all'editore che mi ha dato un aiuto importante, perché era il mio primo libro e quindi mi sono sentito a casa mia grazie a questo editore che non mi ha fatto mancare nulla. Spero che questo libro venga venduto per portare questi messaggi e, ripeto, non c'è da trattare un tema triste, c'è da emozionarsi, il che è ben diverso.
Certo, e quindi oltre appunto a questo incontro live che si terrà in quella splendida location, no? Parliamo di Polignano a Mare, per cui mi raccomando tutti per il libro e anche per dare un'occhiata in giro, no, alla splendida Polignano, però a prescindere da questo poi ovviamente ci saranno altri incontri e si continuerà con la presentazione.
Sì, mi ha fatto molto piacere che ho avuto già diciamo dei contatti con delle associazioni culturali,
ecco.
A Noci, a Monopoli, a Trani, dove probabilmente faremo altri eventi, e ci saranno altri, magari Isabella sarai la prima a essere informata dei prossimi eventi.
Grazie.
Di presentazione del libro.
Grazie infinite.
Grazie all'opportunità che mi hai dato, soprattutto della tua cordialità e soprattutto della tua capacità di capire e di avere empatia sul tema e quindi di cogliere con i dettagli e con le domande molto pertinenti qual era il il profondo ci sta dietro questo libro e sei stata molto attenta e te ne sono immensamente grato.
Grazie a te invece, insomma, per questa piccola chiacchierata. A me sarebbe piaciuto continuare, ma chissà, forse avremo altre possibilità, no, più in là, di magari,
sì,
ecco, magari
sì,
di aggiornare i nostri ascoltatori, perché a parte il libro tu avresti da raccontare un mare di cose.
Ma intanto, Isabella, devo dire che il libro poi chi lo leggerà deve anche criticarmi,
certo,
questo. Attenzione che poi si innescherà un discorso di discussione, di valutazione, di scambio di idee. Io mi metto in discussione e umilmente cercherò di rispondere a dei quesiti che qualcuno vorrà porre. Quindi poi magari un prossimo colloquio sarà con qualcuno che vorrà farmi delle domande. Io sono aperto a dare,
certo, risposte. Assolutamente, si accettano anche le critiche negative, vero? Non solo quelle positive.
Sì. Ecco. Sono quelle che fanno crescere meglio. Sempre.
Esatto, ci fanno crescere e aiutano a costruire sempre un futuro migliore. Quando sono costruttive, però, negative ma costruttive, devono essere queste critiche, non solo...
Si auspica che siano così.
Bene, bene. Allora, dottor Di Masi, davvero, Pier Francesco Di Masi, grazie, grazie di cuore. Se ti va di aggiungere altro, se c'è qualcosa che non ti ho chiesto, che ti è venuta in mente in questo momento, non so, oppure magari ci salutiamo qui.
Ma io sono del parere che hai trattato i temi con capacità debole di saper andarci dentro, insomma, il problema, capire bene l'aspetto che ci stava dietro ogni scelta trattata nel libro e così via. Quindi io ti sono grato perché in fondo poter trattare questi aspetti è importante per migliorare i processi che ci sono nel nostro campo della sanità. Io l'unica frase che ti volevo concludere, una frase molto bella di Voltaire, che così volevo salutare tutti i tuoi numerosissimi ascoltatori, è una frase che in un certo senso deve rimarcare il nostro agire, specie noi sanitari, che è una frase che dice che... facciamo una cosa, la lascio nel libro, va bene?
Va bene, mi hai lasciato così, sono rimasto...
Lo lascio libera in questo momento, perché non voglio toglierla.
Bravo, quindi... non spoilerare, non si...
sarà sorpresa,
ecco.
E non dobbiamo tirare tutto avanti, la voglio lasciare a sorpresa in quel libro,
ecco.
Praticamente va a chiusura.
E mi hai sorpresa, perché questa cosa finale non me l'aspettavo, nel senso che ero lì che aspettavo, e tu mi hai detto no.
No, cioè, vedi, ecco, la nostra umanità è proprio in questo,
sì,
anche di saper cambiare all'ultimo momento
fantastico,
le valutazioni.
Fantastico, immagino come me tutti lì che aspettavano, e tu invece, dottor Di Masi, appunto anche questa frase la troveremo nel libro, ma non solo questo, adesso a parte gli scherzi, a parte tutto, troveremo davvero tante emozioni, tante storie, poi tra l'altro tutte storie vere, cioè non è un romanzo, sono storie raccontate appunto dal dottor Pier Francesco Di Masi nel libro La sofferenza perfetta, e sono tutte storie proprio realmente accadute che lui ha toccato, ecco, è proprio il caso di dirlo, hai toccato con mano.
Esattamente,
ecco.
Esattamente, non è un romanzo, è una raccolta,
sì,
di storie vere, e ognuno porta un beneficio all'animo di chi leggerà.
Bene.
Quindi questo è un dato reale.
Ancora grazie mille, dottor Di Masi, e alla prossima.
Benissimo, grazie
buon
a
tutto.
Tutti voi, grazie, grazie.
Buon
grazie
tutto, buon lavoro, buona estate, buona vita, buon tutto e a presto. Per gli amici dell'angolo dell'intervista, anche per oggi è tutto. Da Isabella Di Fronzo, grazie, appuntamento alla prossima.